Oggi c'è un rapporto molto stretto tra il mondo cosiddetto umanitario e il mondo del fotogiornalismo, tra le ONG, gli operatori umanitari, i cooperanti e i fotoreporter e anche tutte le agenzie internazionali che si occupano appunto di aiuti. C'è un rapporto molto stretto perché in qualche modo gli operatori umanitari hanno bisogno dei fotoreporter e delle immagini, della produzione continua di immagini, della rappresentazione di certi eventi, di certe situazioni per propagandare la propria causa, la propria mission e per in qualche modo far conoscere i propri obiettivi per raccogliere soldi per le proprie iniziative. Quindi l'immagine, la fotografia sta acquisendo un'importanza molto elevata in questo tipo di universo. Certamente la fotografia ha giovato alla causa degli operatori umanitari, resta da discutere se giovi realmente anche alla causa delle popolazioni che si pretende di aiutare. Voglio dire che oggi c'è un problema che in qualche modo riguarda non solo lo statuto, ma il ruolo dell'immagine, la rappresentazione di quelle che chiamiamo crisi umanitarie o con un termine molto discutibile, emergenze umanitarie. E il problema non è semplicemente qualcosa che riguardi la singola immagine o un certo tipo di immagine, ma riguarda nel complesso, secondo me, qual è l'impatto di una serie ripetitiva di immagini, di rappresentazioni che questo connubio in qualche modo ha prodotto in questi anni e che sta continuando a produrre rispetto alla nostra percezione del problema e alla comprensione di quello che sta avvenendo. Voglio dire che c'è una riflessione da svolgere che riguarda in qualche modo la produzione di un immaginario che riguarda innanzitutto le rappresentazioni che abbiamo delle nostre alterità, ovvero delle persone, delle popolazioni, dei paesi che ci impegniamo o diciamo di voler aiutare, la costruzione dell'immagine, delle rappresentazioni che riguardano noi stessi, intendendo sia gli operatori appunto della solidarietà, ma anche noi cittadini comuni ai quali in qualche modo ci si rivolge per sostenere questo tipo di pratiche. E infine, qual è la rappresentazione, se vogliamo, del rapporto tra noi e le nostre alterità, cioè qual è l'immagine che in qualche modo viene prodotta delle possibili interrelazioni che possiamo avere con le nostre alterità. Da questo punto di vista, credo che in questi anni non si è condotta fino in fondo, secondo me, una riflessione critica su gli esiti di questa costruzione che si è fatta in questi anni. In particolare se guardiamo in qualche modo le immagini che troviamo continuamente nelle pagine di giornali, riviste, di dépliant pubblicitari, di bollettini, di tutto ciò che riguarda in qualche modo le attività di fundraising, di raccolta fondi, magari se le vediamo una alla volta non ci prestiamo molta attenzione, ma se iniziamo a guardare nel complesso tutte queste immagini, possiamo farci un'immagine piuttosto problematica di quello che si sta producendo. Innanzitutto dal punto di vista dell'immagine dei paesi, delle popolazioni a cui in qualche modo si dovrebbe rivolgere il nostro aiuto. Sono immagini che in qualche modo rappresentano non soltanto alcuni paesi, ma intere zone del nostro pianeta, l'Africa, l'America Latina, l'Asia, eccetera, come zone in qualche modo perse, perdute, come deserti, come zone distrutte, come zone incendiate, come zone da cui manca qualsiasi elemento ambientale o sociale in qualche modo positivo. Il riflesso paradossale di questo è che interi paesaggi, come legati alle foreste, alle colline, all'acqua, ai laghi, ai fiumi, al mare, eccetera, scompaiono da questo immaginario per lasciar posto invece appunto a questo stereotipo di un paese tipo del sud del mondo che è fatto sostanzialmente di deserto, in cui non ci sono né ambienti, né luoghi, né relazioni sociali, né comunità, né storia, né tradizioni, e quindi da qui scompare in qualche modo un'immagine reale di queste popolazioni. Per non parlare poi dell'immagine delle persone, cioè di quelle che vengono rappresentate appunto come vittime. Le immagini che compaiono sono sostanzialmente quelle di bambini denutriti o bambini che piangono, di donne ritratte in situazioni molto negative, molto tristi, molto sofferenti, o quasi mai si tratta di adulti. Le poche immagini di adulti sono immagini di uomini in grave difficoltà, oppure sono immagini di grandi masse. Pensiamo all'immagine dei profughi, delle colonne di profughi che spesso si ripetono in queste immagini. Nel complesso, qual è l'effetto qual è il tipo di rappresentazione che ci viene restituita di queste alterità? Un po' ha a che fare con una primitivizzazione, in qualche modo vengono raccontati, mostrati come persone nude, spogliate innanzitutto appunto da un senso di identità, di relazione, sono persone infantilizzate, non è un caso appunto che ritornino così tanto spesso i bambini, e che comunque le persone che compaiono, spesso accompagnate appunto dai bianchi, dai cooperanti, dagli operatori umanitari, si trovano comunque in una posizione subordinata, in qualche modo infantilizzata. E più in generale sono rappresentati attraverso la maschera della vittima, quindi di un individuo che non ha nessun ruolo attivo, che non porta nessuna risorsa personale, che non ha nulla di suo, appunto, né una storia, né un'identità, né degli elementi che in qualche modo possono raccontarci la soggettività di questa persona. Quello che vediamo è sostanzialmente una vittimizzazione appunto di queste persone, quindi in realtà una riconferma di un processo di espropriazione della soggettività e dell'unicità di queste persone, che si somma anziché contrastare quello che poi avviene in casi come in situazioni come quelle della guerra, della violenza o di catastrofi di altro genere. E quindi sono potremmo dire quello che a cui assistiamo dal mio punto di vista è fondamentalmente a una cancellazione dell'alterità, a un degrado molto forte dell'immagine dell'alterità. Allora, il primo pensiero che in qualche modo vorrei consegnare è questo: non c'è solo una questione di rappresentazione più o meno corretta, veritiera, realistica, eccetera. C'è un problema, secondo me, di riconoscimento o meno di queste alterità. C'è un problema che riguarda un ruolo attivo, appunto, di costruzione di immaginario che hanno queste immagini finalizzate a sostenere questo tipo di aiuti umanitari, indipendentemente dalla discussione, dal dibattito sulla coerenza o sulla utilità di questi aiuti, ma credo vada riconosciuto proprio un ruolo attivo. Quello che sta creando questo connubio tra immagini e campagne umanitarie è quello di creare un immaginario e quindi di contribuire a costruire un processo culturale, delle rappresentazioni sociali, collettive, nelle società occidentali, nei cittadini occidentali, che condizionano in maniera radicale l'immagine appunto delle nostre alterità, delle persone che vorremmo aiutare. Allora l'interrogativo è questo: quali possibilità stiamo riconoscendo a queste persone se proprio il mondo di persone che si dice più impegnato, più attivo, che si in qualche modo mette più in gioco in scambi, in relazioni con queste persone, è in realtà quello che è anche più attivo a costruire, a riprodurre, a propagare un immaginario che in realtà degrada l'immagine delle nostre alterità o addirittura cancella l'immagine di una soggettività delle nostre alterità. Questo credo che sia un interrogativo che dobbiamo in qualche modo affrontare fino in fondo, perché riguarda secondo me molto da vicino la possibilità di affrontare i problemi che abbiamo di fronte a noi. L'altro aspetto del problema che vorrei illustrare riguarda poi le rappresentazioni di noi stessi nel nostro mondo. E possiamo parlare da questo punto di vista sia dell'immagine che queste fotografie, che queste campagne pubblicitarie restituiscono, per un verso degli operatori umanitari, delle ONG, dei cooperanti, e per un altro dei cittadini a cui queste campagne di raccolta fondi vengono in qualche modo rivolte. E qui, anche qui, scopriamo se appunto vediamo questi accostamenti in serie, nel loro complesso, scopriamo alcuni elementi molto evidenti. Il nostro mondo in qualche modo viene rappresentato come un mondo di persone ricche, potenti, vincenti, che hanno tutti i mezzi, tutte le risorse, tutte le soluzioni a portata di mano, persone che in qualche modo possono, nelle cui mani sta la vita, il benessere, la felicità di altri esseri umani. E a seconda del tipo di immagine, di slogan pubblicitario, troviamo situazioni in cui si dice appunto che la vita di quel bambino dipende dai nostri doni o dai nostri soldi, o addirittura la vita di intere categorie, dell'infanzia abbandonata, dell'infanzia minacciata, o ci sono pubblicità in cui interi paesi dipendono dai nostri soldi, dalla nostra generosità. O addirittura ci sono pubblicità che parlano di interi continenti, c'è l'Africa che senza i nostri soldi, senza il nostro aiuto, in qualche modo scomparirebbe. Quindi, se vogliamo, questi due aspetti, un'immagine sbiadita, prossima alla cancellazione, se non completamente cancellata dall'alterità, diventa appunto questo sfondo, in alcune immagini addirittura è uno sfondo nero, uno sfondo in cui l'altro non c'è, quasi, o è quasi scomparso nell'oscurità, o addirittura è rappresentato attraverso il vuoto, l'assenza, il foglio nero, attraverso dei numeri, quindi appunto, come dicevo prima, un altro che non c'è, e su questo sfondo sfocato, addirittura buio, compare invece l'immagine assolutamente luminosa e onnipotente del bianco, tramite appunto gli operatori umanitari in particolare, che quindi, se volete, il meccanismo sembra un po' quello del trompe-l'œil, con appunto un gioco tra sfondo e oggetto che viene fuori in qualche modo dall'immagine. Ecco, che cosa trasmettiamo in questo modo? Io ho l'impressione che il messaggio è che, per un verso, serve a confermare un'immagine di noi stessi. Ho l'impressione che una delle funzioni sociali di queste immagini, di queste campagne pubblicitarie, sia in realtà quella di confermarci in una certa rappresentazione positiva di noi stesse. Quindi noi che siamo, a seconda delle pubblicità, i salvatori, gli angeli, le persone generose, le persone solidali, le persone sensibili, e c'è un po' anche questa oscillazione, per certi versi viene in qualche modo richiamata anche una qualche nostra responsabilità o un nostro, o si fa leva anche su un possibile senso di colpa, ma allo stesso tempo i bianchi, gli occidentali, sono rappresentati come gli unici salvatori, come i veri salvatori, quindi ci ritagliamo sempre il ruolo principale, a volte siamo gli unici colpevoli, i veri colpevoli dietro tutto quello che accade, e quindi togliendo agli altri anche il ruolo, in qualche modo la responsabilità di quello che vivono, ma siamo sicuramente gli indispensabili salvatori, cioè quelli da cui dipende la vita di queste persone, ma non solo la vita. Ecco, l'altro aspetto interessante è mostrare quanto in questo tipo di rappresentazioni passi implicitamente i nostri valori, le nostre premesse culturali, perché anche qui non si tratta solamente di, come si può dire, di propagandare i nostri valori universali, che andrebbero forse discussi con più capacità critiche, l'immaginario della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo, della globalizzazione, cose di questo genere, ma se analizziamo con attenzione il linguaggio, i simboli, le metafore, le rappresentazioni che in qualche modo vengono veicolate attraverso queste campagne pubblicitarie, ci accorgiamo che alcuni valori profondi della nostra cultura passano e diventano in qualche modo uno degli oggetti principali della comunicazione. Mi riferisco al continuo, in particolare, tra le altre cose, alla continua associazione tra soldi e felicità e vita e benessere e futuro e salvezza, e quindi ci sono tantissime pubblicità in cui appunto i soldi che versi servono per dare sorrisi, c'è qui questa equivalenza tra soldi e felicità, tra soldi e sorrisi, oppure c'è questo paragone tra le buone azioni intese come azioni di solidarietà e le buone azioni dell'economia, oppure c'è le indicazioni che invita, diciamo, si rivolgono a chi vuole cambiare il mondo, e in qualche modo si dice comincia dalla tua carta di credito, o addirittura una vecchia pubblicità degli anni 90 in cui nel contesto all'epoca dello Zaire, nel contesto della crisi dei rifugiati, nel contesto di Goma, quindi dei campi profughi, delle epidemie, della grande mortalità che c'era in queste situazioni, si dice in Zaire la vita non vale più niente, dategli un prezzo. E quella forse è l'apoteosi, cioè di quelle che sono in realtà i nostri impliciti valori culturali, per cui appunto mettiamo in cima alle nostre aspettative, ai nostri valori sociali e culturali, appunto i soldi, la ricchezza, il guadagno, eccetera. Ecco, di questo secondo me non siamo tanto consapevoli, cioè noi pensiamo di contribuire alla causa appunto di queste popolazioni, eccetera, e invece il tipo di messaggio che stiamo costruendo, che stiamo veicolando, che stiamo propagandando è ancora quello tipico occidentale, per cui la vita, la ricchezza, il benessere sono i soldi, la crescita, l'arricchimento, il guadagno, eccetera, e su questo dovremmo avere più capacità autocritica, perché questi non sono i valori molto spesso di queste popolazioni, di queste culture, probabilmente da questo punto di vista avrebbero molto da insegnarci, e anzi forse quello che si può dire è che non c'è appunto da questo punto di vista una capacità di confronto e di ascolto rispetto anche a quelli che possono essere priorità, orizzonti culturali, sociali, differenti, un senso del benessere che non ha a che fare con i soldi, un senso della felicità che non è legato al guadagno, priorità che mettono avanti in qualche modo le relazioni umane, la ricchezza sociale oppure la ricchezza ecologica e non quella appunto monetaria. Quindi questo è l'altro aspetto del problema che stiamo analizzando, un discredito dell'altro, un degrado dell'immagine dell'alterità e allo stesso tempo una ipervalorizzazione di noi stessi che in realtà nasconde soprattutto, secondo me, una nostra insicurezza e un tentativo di confermarci in alcuni valori di fondo che in realtà, secondo me, sono quelli più problematici, più negativi e che oggi dovremmo criticare con più forza. Il terzo aspetto che in qualche modo mi sta a cuore è qual è il tipo di rapporto, di relazione che questo tipo di immagine, questo tipo di campagne pubblicitarie mostrano, ipotizzano tra noi e le nostre alterità. Cioè, in questo tipo di immaginario che stiamo costruendo, qual è il possibile dialogo, il possibile rapporto, le possibili interazioni che in qualche modo possiamo avere con le popolazioni che appunto pretendiamo di aiutare. In realtà se analizziamo appunto i contenuti simbolici, metaforici, linguistici di queste immagini, ci rendiamo conto che anzi scopriamo, potremmo dire, che la relazione non c'è, non viene nemmeno rappresentata. Quello che viene rappresentato è in realtà un rapporto di tipo funzionale e unidirezionale, cioè i bianchi, gli occidentali, gli operatori che trasferiscono soldi, conoscenze, prodotti, merci, tecnologie o quant'altro dal mondo ricco al mondo povero. Il soggetto, appunto, le nostre alterità non ci sono, ci siamo solo noi che in qualche modo ci auto rappresentiamo, ci autoproclamiamo come i veri soggetti, i reali soggetti di questa faccenda. Loro non hanno sostanzialmente nulla da darci, cioè non ci sono i termini reali di uno scambio, di una reciprocità, magari non sul piano economico materiale, ma su altri piani. E quindi fondamentalmente, ripeto, è un rapporto unidirezionale, sono quello che stiamo facendo è la rappresentazione di una performance, di una capacità appunto di azione che ha delle caratteristiche, dal mio punto di vista, abbastanza autistiche, in cui appunto si perde quello che dal mio punto di vista dovrebbe essere invece la questione centrale, cioè che relazioni stiamo costruendo con le nostre alterità, perché se la parola solidarietà ha un senso, lo ha nei termini di una relazione. Io non riesco a concepire una forma di solidarietà che prescinda completamente dalla relazione. Allora la domanda potrebbe essere proprio questa, cioè che cosa diventa l'idea di aiuto in un contesto che è totalmente avulso dalla costruzione di relazioni. Dal mio punto di vista, una relazione di aiuto ha senso innanzitutto se è una relazione, cioè se c'è uno scambio, se ci sono due soggetti, se c'è in qualche modo un dialogo, una reciprocità, uno scambio, una comunicazione che procede nei due sensi. Se questo non c'è, più che appunto una forma di solidarietà, mi sembra una forma di imposizione, di controllo, di potere, perché c'è un tipo di potere che passa anche attraverso il dono, perché immaginatevi in una qualsiasi relazione umana, se due persone cercano di comunicare, di scambiarsi, e una pretende solamente di dare e comunica continuamente che non vuole ricevere nulla, ecco, quel tipo di rapporto che si va a instaurare assomiglia, secondo me, molto da vicino a una relazione in qualche modo di controllo, di potere, di dominio sugli altri. Questo mi suggerisce due riflessioni. La prima è che ho l'impressione che se si analizza questo immaginario, la cosa che si capisce, che si coglie, è che in realtà non c'è un reale tentativo di approssimarsi all'alterità e di costruire relazioni, ma in realtà anche queste forme di aiuti umanitari ripropongono un atteggiamento che è quello di tenere le alterità a distanza e di rendere impossibile una reale relazione tra soggetti che si incontrano e si mettono in discussione, si mettono in gioco. In questo io credo che ci sia in realtà una nostra paura, perché non si dà mai l'ipotesi di incontrare l'altro su un piano semplicemente umano, relazionale, sociale. È come se dovessimo sempre mettere in mezzo dei soldi, dei beni, delle tecnologie, perché probabilmente su un piano più nudo, più appunto legato al semplice scambio umano, ho l'impressione che saremmo molto più in difficoltà, che ci sentiremmo in qualche modo deboli, fragili, insicuri. Questo credo che sia un fatto che ci deve far pensare. Quello che emerge appunto è che anche queste forme di aiuto spesso sono forme per tenere l'alterità a distanza e per impedirci che ci restituisca un'immagine di noi stessi che è differente da quella che noi produciamo verso di noi e che probabilmente è più complicata, più complessa, più contraddittoria, con angoli anche bui o critici, e quindi tenere l'altro a distanza anche nello spazio umanitario o di quella che dovrebbe essere solidarietà, serve secondo me a bloccare anche l'elemento di criticità che c'è in uno scambio con le alterità, anche in relazioni di aiuto, che sono sane se presuppongono una relazione più complessiva in cui entrambi siamo in gioco con tutta la nostra umanità e non solo con le nostre mancanze. L'ultima cosa che mi viene in mente a questo proposito è che se noi pensiamo alle culture che hanno sviluppato in maniera molto approfondita il senso del dono, lo spirito del dono, come è stato studiato ad esempio dall'antropologo Marcel Mauss nel saggio sul dono, ecco, emerge una cosa che Mauss sottolinea con grande enfasi, che in fondo il dono si basa su tre obblighi, che sono quello di donare, di ricevere e di restituire. Questi tre obblighi insieme fanno in qualche modo una relazione, uno scambio, perché presuppone che in un momento e non l'altro ciascuno sia creditore e debitore, cioè qualcuno sia comunque sempre in una relazione di dipendenza da qualcun altro. E la dipendenza viene ricercata, cioè c'è uno scambio di posizione all'interno della quale ognuno in qualche momento ha una difficoltà e quindi conta sull'altro, ma perché in un momento successivo o per un altro aspetto, per altre dimensioni, la relazione si è invertita. Ecco, noto questo perché ho l'impressione che il vero messaggio in qualche modo che emerge da questo immaginario, che secondo me è molto vicino al tipo di problematica che ci riguarda oggi nel rapporto con le nostre alterità, è che c'è una nostra difficoltà che non è tanto nell'incapacità di dare, quindi in qualche modo nel fatto di non essere abbastanza generosi, di non voler dare soldi o di non aiutare abbastanza, che è l'immaginario che in qualche modo queste fotografie, queste campagne pubblicitarie ci restituiscono continuamente: date di più, dovete dare di più, non diamo abbastanza, non facciamo abbastanza, eccetera. Io invece credo che il vero problema sia quello opposto, cioè che nel nostro immaginario non c'è spazio per la dimensione del ricevere. Ed è effettivamente il vero buco nero che c'è nella realtà, perché da una parte sappiamo che nel sud del mondo noi deprediamo, cioè sfruttiamo ricchezze naturali, paesaggistiche, di risorse minerarie piuttosto che materie prime, piuttosto che ricchezze di ogni genere, ma non in una dimensione di scambio, e di riconoscimento. E quindi è come se nel nostro immaginario ci fosse solo o il potere, la capacità di acquisire le cose attraverso il dominio, o questa rappresentazione di un gesto altruistico completamente gratuito e disinteressato, tanto che non prevede nemmeno la relazione con l'altro. Ecco, io credo che queste due cose siano tra loro in relazione, cioè questa oscillazione tra un atteggiamento in qualche modo coloniale e imperialista e un'immagine della solidarietà completamente avulsa dalla relazione, sia l'oscillazione tra due forme squilibrate in qualche modo di rapporto, e in questa oscillazione manca appunto il terreno della reciprocità, cioè di una dimensione in cui c'è un riconoscimento, quindi la capacità anche di riconoscere che l'altro ci offre qualcosa, l'altro ci restituisce qualcosa, e che le relazioni che andiamo a costruire in questi impegni di solidarietà dovrebbero in qualche modo essere in grado di nominare anche ciò che riceviamo quotidianamente dalle alterità, dalle popolazioni, dalle persone con cui entriamo in relazione. Se non c'è questa capacità di nominare questo riconoscimento, ciò che riceviamo, credo che la nostra idea di solidarietà sia qualcosa di veramente molto miserabile.